no frills, delivers. Get groceries delivered to your door from No Frills with PC Express. Shop online and get $15 in PC Optimum points on your first 5 orders. Shop now at nofrills.ca.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 26 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nel 2023 le emissioni di gas serra in Italia sono diminuite del 6,8% rispetto all'anno precedente, il 2022. Se poi confrontiamo i dati del 2023 tornando indietro ai livelli del 1990, le emissioni nazionali di gas serra sono diminuite del 26%. A fornire i dati è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il quale spiega come questo andamento è dovuto all'aumento dell'efficienza energetica da fonti rinnovabili nei settori industriali e al passaggio all'uso di combustibili a minor contenuto di carbonio. Andando ad approfondire i dati, però, si scopre come non tutti i settori rappresentano una riduzione delle emissioni. In particolare le emissioni prodotte dal settore dei trasporti, che derivano per oltre il 90% dal trasporto stradale, continuano ad aumentare anche nel 2023 e sono oltre il 7% in più rispetto al 1990. Insomma, nonostante le direttive europee, i livelli emissivi dei trasporti stradali sono rimasti costantemente elevati, attestandosi sui valori del 2014 e determinando così il superamento del tetto massimo consentito. Oltre ai trasporti, che pesano per il 28% del totale nazionale, i settori della produzione di energia con il 21%, il residenziale con il 18% e dell'industria manufatturiera con il 13% sono quelli che contribuiscono ad oltre la metà delle emissioni nazionali di gas climalteranti. Gli obiettivi nazionali stabiliti dal regolamento europeo Effort Sharing prevedono una riduzione del 43,7% rispetto al 2005 delle emissioni prodotte da trasporti, residenziale, agricoltura, rifiuti e industria non ETS, cioè si escludono le centrali energetiche, le grandi industrie e l'aviazione. L'ISPRA scrive che la mancata diminuzione delle emissioni dei trasporti ha portato a un progressivo avvicinamento dei livelli emissivi italiani ai tetti massimi consentiti, fino al loro superamento registrato nel 2021. Com'è possibile allora il dato in miglioramento di cui parlavamo prima? Dai dati, la riduzione del settore energetico è quindi da attribuire prevalentemente alla riduzione delle emissioni dalle industrie manufatturiere e dalle costruzioni, che nel 2023 si riducono del 45,2%. Così come quelle provenienti dal settore delle industrie energetiche, meno 47,3% nel 2023. Ieri la Casa Bianca ha diffuso due note parallele riguardanti i colloqui avuti a Riyadh con le delegazioni di Russia e Ucraina. Riassumono entrambi i termini per concordare un cessate il fuoco e si articolano in 5 punti. 4 di questi sono esattamente uguali, parola per parola, sia nella versione riservata a Mosca che in quella rivolta a Kiev. Solo il secondo differisce l'una dall'altra versione. Mentre in quello che riguarda i colloqui con i russi si parla della possibilità che Mosca torni a vendere grano e altri prodotti sui mercati internazionali, nell'altro Washington si impegna a far tornare a casa prigionieri di guerra e bambini ucraini trattenuti dai russi. Stiamo parlando delle linee guida lungo le quali dovrebbero proseguire le trattative. Le trovate entrambe sul sito della Casa Bianca, ve le leggo uno a uno. Il primo punto riguarda la tregua sul Mar Nero. Come dicevamo prima, è identico in entrambe le versioni. Gli Stati Uniti e l'Ucraina e la Russia hanno concordato per assicurare una navigazione sicura, di eliminare l'uso della forza e di prevenire l'uso di navi commerciali per scopi militari sul Mar Nero. Il secondo punto nella versione Kiev dice così. gli Stati Uniti e l'Ucraina concordano che gli Stati Uniti si impegneranno a sostenere l'obiettivo dello scambio di prigionieri di guerra, il rilascio di bambini detenuti e il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza. Nella versione Mosca, invece, dice così: gli Stati Uniti aiuteranno a ristabilire l'accesso della Russia sul mercato mondiale dei prodotti agricoli e dei fertilizzanti, abbassare i costi delle assicurazioni marittime, ampliare l'accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per quel genere di transazioni. Terzo punto. Gli Stati Uniti e l'Ucraina e la Russia concordano di sviluppare misure per completare l'accordo che vieta bombardamenti su centrali elettriche di Russia e Ucraina. Scompare dunque l'estensione della tregua sulle infrastrutture civili. Il quarto punto dice così: gli Stati Uniti, l'avete capito, la Russia e l'Ucraina, apprezzano i buoni uffici di paesi terzi per sostenere il mantenimento di accordi sull'energia e la navigazione. E infine il quinto: gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina continueranno a lavorare per raggiungere l'obiettivo di una pace duratura. Entrambe le note si concludono con la riaffermazione che gli Stati Uniti hanno ribadito a Mosca e Kiev l'imperativo del presidente Trump di fermare le uccisioni da entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina come passo necessario per raggiungere una soluzione di pace duratura. A tal fine, gli Stati Uniti continueranno a facilitare i negoziati tra le due parti per raggiungere una risoluzione pacifica in linea con gli accordi presi a Riyadh. Infine, gli Stati Uniti esprimono gratitudine al principe ereditario Mohammed bin Salam per la sua leadership e ospitalità nel facilitare ancora una volta queste importanti discussioni nel Regno dell'Arabia Saudita. Scusate se vi ho letto letteralmente tutte le parole, però credo sia interessante vedere come si sviluppano questi contenuti a livello diplomatico. La terza notizia può sembrare scollegata dalla precedente, ma non è così distante, visto il valore di 350 miliardi di dollari di terre rare che si trovano nei territori ucraini occupati dalla Russia. Come riporta Anna Di Rocco su Milano Finanza, la Commissione europea ha adottato la lista finale contenente i 47 progetti strategici che contribuiranno a rafforzare l'autosufficienza dell'Unione in termini di approvvigionamenti di materie prime, riducendo le dipendenze da fonti esterne e rendendo le catene del valore sempre più resilienti e sostenibili. Il vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale in conferenza stampa ha spiegato come, leggo tra virgolette, «Per molto tempo le materie prime sono state il punto cieco della nostra politica industriale, ma la decarbonizzazione non è possibile senza materie prime». Né tantomeno ci può essere una solida industria della difesa, delle auto e della siderurgia. I progetti segnano un'importante pietra miliare nell'attuazione del Critical Raw Material Act, che mira a garantire che l'estrazione, la lavorazione e il riciclo di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10, il 40 e il 25% della domanda dell'Unione Europea entro il 2030. Quali sono però questi materiali critici presenti in Europa? I 47 nuovi progetti sono distribuiti in 13 Stati membri dell'Unione Europea. Coprono uno o più segmenti della catena del valore delle materie prime, con 25 progetti comprendenti attività di estrazione, 24 di trasformazione, 10 di riciclaggio e 2 di sostituzione di materie prime. I progetti strategici riguardano 14 delle 17 materie prime strategiche elencate nella legge sulle materie prime critiche, e ciò include diversi progetti riguardanti il litio, il nickel, il cobalto, il manganese e la grafite. Io ve li ho letti, dopodiché non so quanto siete esperti, io non tantissimo. Sta di fatto che dopo un processo sviluppatosi in diverse fasi, sia europee sia nazionali, e qui viene la parte che ci interessa, l'Italia ha ottenuto un importante risultato. Su 10 progetti di riciclo riconosciuti strategici a livello europeo, 4 sono in Italia, in Veneto, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna. Secondo quanto appreso da Milano Finanza, si tratta di 4 progetti di riciclo che, al pari di quelli europei, beneficeranno di procedure più semplici e rapide per l'ottenimento dei permessi. Non più di 27 mesi per i progetti di estrazione e 15 mesi per la lavorazione e il riciclaggio. E un migliore accesso ai finanziamenti. Così almeno ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto Segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.